Immediatamente chiederei al professor Grossi un piccolo approfondimento. Nel testo che mi ha incuriosito molto, lei parla di un circolo vizioso fra un individualismo statalista e uno statalismo individualista. Brevemente.
Sarò brevissimo, sì, perché l'ora è tarda e vedo che i più saggi cominciano ad uscire. Sembra un bisticcio e sembra una contraddizione. Individualismo statalista, statalismo individualista. Che vuol dire, in breve? Quando io devo spiegare i caratteri di questa civiltà giuridica moderna, della prima civiltà giuridica moderna ai miei studenti dei corsi universitari, io parlo loro sempre di un matrimonio segreto. Fra chi sono i nubenti di questo matrimonio segreto? Sono il borghese che nasce dal Cinquecento in poi, cioè dire l'uomo provveduto, l'uomo abbiente, sia esso il proprietario terriero o il mercante, e lo Stato. Il matrimonio segreto significa un patto reciproco, scambievole. L'uno ha bisogno dell'altro. L'individuo sa di doversi appoggiare a un ente protettore che lo tuteli, ma a questo ente deve dare fedeltà, a questo ente deve garantire a sua volta tutto il peso della propria rilevanza sociale. Questo è quello che avviene nei secoli dal 500 fino all'800. Cioè, noi abbiamo un legislatore che tutela certe situazioni economiche private e un privato abbiente che garantisce l'appoggio sociale al principe, allo Stato. Ed ecco i nostri codici civili. Ed ecco perché il primo codice unitario del Regno d'Italia, 1865, fa dire al suo grande legislatore, Giuseppe Pisanelli, un altro grande leccese come il nostro senatore Pellegrino, fa dire a Giuseppe Pisanelli: questo codice ha un solo pilastro portante, uno solo, e questo pilastro è la proprietà privata individuale. Ecco lo Stato che chiede alla legge di tutelare certe situazioni economiche ritenute rilevanti, addirittura le crea come situazioni, tra virgolette, costituzionali, cioè fondanti del suo ordine, e naturalmente il borghese che promette e poi attua allo Stato il suo appoggio sul piano sociale ed economico. Questo era ciò che io intendevo dire.
Grazie professore. Un'ultima battuta al professor Mora. Il professor Mora ha scritto qualche tempo fa che l'unico Stato veramente coerente è stato lo Stato fascista, perché era accentratore, si dichiarava accentratore ed è stato accentratore. Da noi invece, diceva il professore, tanti si dichiarano invece che vogliono decentrare, però questo rimane spesso nelle intenzioni e poi non si realizza mai nella realtà. Se voleva approfondire questo punto.
Beh, ma una domanda così siamo pronti a fare la notte, no? Direi di no. Ho già parlato prima piuttosto a lungo, quindi non devo essere brevissimo. Ecco, in larga misura l'autonomia regionale, perché la grande idea, le due grandi idee della Costituzione del 1947, le due cose innovative, tre, diciamo, l'indipendenza della magistratura da un lato, la garanzia della magistratura, poi le regioni adottate di potestà legislativa e, sì, queste, e la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è funzionata, anche se al senatore Pellegrino non piace la sentenza sul 513, e invece io devo dire che ho fatto i complimenti ai giudici della Corte, quindi siamo abbastanza divisi su questa cosa, ma io non me ne intendo dei processi penali, quindi forse ho fatto male a fare i complimenti ai giudici della Corte. Invece le regioni sono state un grande fallimento nel impianto della Costituzione. Io non sono convinto della necessità di grandi riforme costituzionali, penso che invece questa parte della Costituzione vada completamente rifatta, e questo anche per colpa della giurisprudenza della Corte. Allora, sintetizzando, l'idea dei costituenti era di dare una possibilità di governo alle singole comunità regionali, dare un grosso autogoverno, nel senso che la comunità sia in grado di risolvere i suoi problemi fondamentali. E questa impostazione, però, si voleva realizzarla attraverso il mantenimento del carattere unitario dello Stato, e quindi è stata costruita fondamentalmente su due concetti: attribuzione della potestà legislativa alle regioni, ma limitata ad alcune materie. E poi, seconda cosa, questo specialmente per le regioni ad autonomia ordinaria, previsione dei limiti alla potestà legislativa regionale, in modo che questi non compromettessero l'unità dello Stato. Il limite era quello di rispettare i principi fondamentali delle materie attribuite alle regioni. Allora, il sistema è fallito, secondo me, sotto tutti e due i profili. Innanzitutto con la definizione delle materie. Come può esserci un governo di una comunità che, per esempio, non abbia nessun potere serio in materia di istruzione o in materia di polizia? Non esiste. Pensate, i comuni italiani, prima dell'avvento del fascismo, avevano competenze importanti in materia di istruzione elementare, tutta l'istruzione elementare, ma prima del 1914 l'istruzione elementare voleva dire più della metà dell'istruzione pubblica, non so quale percentuale dell'istruzione pubblica, una cosa molto più importante di quella che è adesso, era l'istruzione del cittadino medio, si andava bene. Allora, avevano queste grosse competenze, le regioni non l'hanno, quindi insufficienza delle materie attribuite alle regioni. Sono quasi del tutto estranee dallo sviluppo economico. Questo perché? Perché i costituenti, da un lato, volevano ideologicamente fare questa grossa operazione di decentramento, di potenziamento dell'autonomia, e d'altro lato, discutendo sulle singole materie, si portavano dietro una traduzione di Stato unitario, e quindi con l'acqua pubblica no, la polizia manco se ne parla, l'istruzione ma cosa succede, e così via, e quindi un elenco molto ristretto. Il secondo limite grosso è stato quello dei principi, quello che vi dicevo prima, l'attribuzione allo Stato del potere di fissare i principi che le regioni devono seguire nel legiferare sulle singole materie. La legislazione statale è stata, adesso sarebbe lungo fare il discorso, estremamente invasiva di questo campo, e d'altro canto la Corte Costituzionale è stata, perlomeno in molti periodi della sua storia, molto filo statalista, anche perché tutti i giudici della Corte sono di origine statale. Ecco, una proposta che mi trovava d'accordo della Commissione bicamerale era quella di modificare la composizione della Corte Costituzionale in modo di introdurre dei giudici che fossero espressione delle regioni e delle autonomie locali. Mi sembrava una soluzione più equilibrata di quella che abbiamo attualmente. Forse c'è stato un ulteriore elemento di appiattimento, che buona parte delle regioni sono state poi amministrate in modo molto deludente, e quindi non sono riusciti a sfruttare neanche quegli spazi, deboli spazi di autonomia che erano lasciati dalle regioni. Ecco, questa per rispondere rapidamente, poi si potrebbero fare dei discorsi ulteriori sulle autonomie locali, che a loro volta sono state schiacciate dal centralismo statale e anche dal centralismo regionale, no? I comuni sono trovati sovrapposti da questi due livelli che erano invasivi nei loro confronti. Per cui credo che la realtà dell'esperienza di vita della Repubblica Italiana è stato di un autonomismo proclamato ma non realizzato compiutamente. Ecco, sotto questo profilo credo che una riscrittura totale del sistema sarebbe positiva.
Ecco, ringrazio il professor Mora e faccio una breve sintesi per raccogliere alcune idee che secondo me molto forti e utili che sono venute fuori questa sera. Innanzitutto dal punto di vista storico, anche per capire il fenomeno epocale di cui hanno parlato tutti i relatori, mi sembra che sia importantissimo quello che diceva il professor Grossi. L'illuminismo ha consegnato nelle mani del principe praticamente il governo della società, cioè il diritto, e questo è un paradosso. Un paradosso e implica anche una revisione storica. L'illuminismo, cioè la ragione eretta a misura di tutte le cose, punto di Archimede messo dentro la mente dell'uomo, come ha detto Hannah Arendt recentemente, descrivendo l'illuminismo, ha portato a questo fenomeno di accentramento del potere. Questo assolutismo, come diceva poco fa il professor Vismara, che è duro a morire, continua, rischia di diventare oggi l'assolutismo dei giudici. Da questo punto di vista l'anomalia italiana di cui parlava il senatore Pellegrino è senz'altro singolare. Il ruolo del giudice cambia a livello internazionale, ma l'anomalia italiana è nel fatto che è il giudice penale, che non il giudice civile o il giudice dei diritti, ma il giudice penale, quindi il giudice chiamato a verificare le violazioni, chiamato a limitare la libertà dei cittadini, che ha, diciamo, ottenuto questo ampliamento abnorme dei suoi poteri. E questo, dico, è un fattore che lascia molto riflettere, perché il giudice penale, appunto, è il giudice che limita la libertà dei cittadini, quindi è estremamente delicato il suo ruolo. Lo sviluppo del ruolo del giudice penale richiede che i giudici esercitino questo ruolo nuovo che hanno, evidentemente tenendo conto di tutti i fattori. Mai come in questo settore occorre un'apertura alla totalità dei fattori. Il rischio dell'assolutismo, ovvero del fanatismo di un particolare, dimenticando gli altri fattori della realtà, è quanto mai grave in questo ambito. E allora, dicevo, soprattutto perché questa esaltazione di un particolare rischia di far trascurare quello che il progresso della civiltà ha conquistato e pensato proprio per salvare, per mantenere l'azione del particolare dentro tutti i fattori, cioè dentro l'utilità del tutto. Tutto questo non annulla, come diceva il professor Moll, la necessità che i colpevoli vengano puniti, senz'altro. Ma il metodo che questa azione deve seguire, dicevo, non può travolgere valori e ideali che con fatica la civiltà ha conquistato e che sono penetrati nella vita del popolo. Per cui alcuni interrogativi ci rimangono e questa sera, diciamo, sono stati confermati. Innanzitutto quello che diceva il professor Moore, un interrogativo non da poco, cioè la parzialità nella scelta degli imputati, visto anche il nuovo ruolo del giudice. Secondo, ci interesserebbe sapere come stanno i giudici di fronte a quelle persone che sono, a quei tanti suicidi che sono avvenuti. E non ci basta dire, come direbbe la bassa retorica del popolo in questo caso, si sono suicidati perché erano colpevoli. Questo non ci basta. Dicevo, un'azione è giusta se tiene conto di tutti i fattori, per cui, e solo se tiene conto di tutti i fattori, non diventa fanatica o assolutista. Per cui abbiamo forti perplessità, per esempio, sulle modalità con cui è stata condotta un'azione che ha colpito un uomo che per 50 anni comunque ha corroborato e aiutato il benessere dell'Italia. Dicevo prima, un giudice diceva: abbiamo già vinto, prima che fossero celebrati i processi. Questo è un rischio grave, quello che diceva il professor Moore, cioè il rischio che una classe si senta come eletta, i puri per eccellenza, per definizione, mentre i politici sono i corrotti per definizione. Anche questo non va bene. Eliot dice: il destino del rivoluzionario è questo. In genere egli considera i mali del mondo come qualcosa di esterno alla sua persona, o li immagina completamente impersonali, suscettibili cioè di essere eliminati semplicemente cambiando sistema. Oppure, se un male congenito esiste, è sempre congenito negli altri, in una classe, in una razza, negli uomini politici, nei banchieri e così via, ma mai in lui stesso. Quindi quanto è importantissimo, dicevo, in questo
Questa situazione in cui il ruolo del giudice si è gonfiato abnormemente e nella specificità italiana il ruolo del giudice penale, quindi il giudice che più incide sulla vita dei cittadini, che proprio il giudice abbia il senso del proprio limite e della propria responsabilità, quindi non perda mai l'attenzione a tutto quello che è una persona. Dicevo, in questa società, come diceva il senatore Pellegrino, che è in evoluzione, dove il ruolo del giudice sarebbe più alto, questo è quanto mai necessario proprio in termini di progresso della civiltà. D'altra parte, se invece continua questo assolutismo, che esalta un particolare, non sarà mai indicata una prospettiva, non sarà mai indicato un compito educativo. Penso a tanti fenomeni, come per esempio la microcriminalità a Milano. Lo Stato, invasivo, come diceva il professor Mora, accentratore, quindi forte, è latitante su questo punto. I cittadini avvertono che lo Stato, nei suoi compiti istituzionali, come dovrebbe essere quello di garantire l'ordine pubblico, è latitante. La risposta potrebbe essere l'aumento della repressione penale, ma ricadremo ancora in quel circolo vizioso di cui ci parlava il senatore Pellegrino. Ricadremo ancora nell'idea che il diritto è solo il diritto penale, quando invece il diritto, come ci dice il professor Grossi, innanzitutto era il diritto civile, il diritto che faceva la civiltà. Quindi, dico, la soluzione è anche un problema educativo. Insistere sulla repressione non serve, l'assolutismo non serve. Fenomeni come per esempio anche quello a livello internazionale, come il Sexgate, sicuramente non aiutano la unità del popolo. Per esempio Sexgate, in relazione al compito che ha l'America nello scenario internazionale, che si perda in questi eccessi di fanatismo puritano, sicuramente è qualcosa che non ha aiutato l'unità del popolo. E allora quello che dico, concludendo, dico che è necessario che venga aperta una prospettiva di educazione che avviene innanzitutto nella famiglia e nella scuola, ma poi che deve avvenire in luoghi della società, questa società espropriata di cui ci ha parlato il professor Grossi. Per questo tutta la battaglia che viene fatta è stata fatta per il principio di sussidiarietà, perché venga, la società possa riguadagnare quegli ambiti che gli erano propri prima che tutto venisse consegnato al principe. E leggo, per concludere, una frase di Nietzsche, così parlò Zarathustra. Non mi piace la vostra giustizia fredda, e nell'occhio dei vostri giudici riluce per me sempre il boia, con la sua spada gelida. Dite dove si trova la giustizia che ha amore e ha occhi per vedere. Inventatemi dunque l'amore che porta su di sé non solo tutte le pene, ma anche tutte le colpe. Penso che per un giudice sia quanto mai importante oggi, soprattutto per un giudice penale, per poter svolgere con discrezione e umiltà il proprio lavoro, tenere conto che la sua giustizia non potrà mai rispondere all'infinita esigenza di giustizia che c'è nel cuore dell'uomo, ma che solo qualcosa, alla fine, misteriosamente, riparerà tutto. E così ringraziamo i relatori del convegno.